Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti a questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Il tema trattato nel Salmo 23 è Cristo come grande pastore. Il Salmo 23, che è così ben conosciuto, non avrebbe alcun significato se non ci fosse prima quanto abbiamo detto nel Salmo 22, il che mi porta a dire che abbiamo una trilogia, cioè tre salmi che appartengono l'uno all'altro. Questi tre salmi, infatti, presentano la seguente immagine del Signore. Nel Salmo 22 vediamo il buon pastore. Il Signore Gesù stesso fece questa affermazione in Giovanni 10, al versetto 11, quando disse: «Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore». Ora, nel Salmo 23, egli è il grande pastore. Notate questo titolo attribuito a Gesù anche nella benedizione al termine dell'epistola agli Ebrei, quando ci è detto al capitolo 13, versetti 20 e 21: «Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dei morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen». Poi, nel Salmo 24, vedremo il capo dei pastori. In 1 Pietro capitolo 5, versetto 4, leggiamo: «E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce». Per dirla in altre parole, questa trilogia di salmi sono così distinti. Nel Salmo 22 vediamo la croce, il sacrificio. Nel Salmo 23 vediamo la verga del pastore, la guida. Nel Salmo 24 vediamo la corona del re, la gloria. Nel Salmo 22 Cristo è il Salvatore. Nel Salmo seguente, al 23, Cristo è colui che ci soddisfa, non ci fa mancare nulla. Nel Salmo 24 Cristo è il Re, il Sovrano. Nel Salmo 22 ancora Gesù è il fondamento. Nel Salmo 23 Gesù è la manifestazione. Nel Salmo 24 Gesù è l'aspettativa. E ancora nel 22 Gesù muore e ci parla del passato. Nel Salmo 23 Gesù è vivente e parla anche del presente. Nel 24 infine Gesù sta arrivando. Ci parla quindi del futuro. Nel Salmo 22 Gesù dà la sua vita per le pecore. Nel Salmo 23 Gesù dà il suo amore alle pecore. Nel Salmo 24 Gesù, quando apparirà, ci darà la luce. Che meravigliosa immagine qui abbiamo di Cristo. Abbiamo in questi tre salmi un'immagine quindi di Gesù davvero straordinaria. Il Salmo 23 è probabilmente la parte più familiare della parola di Dio e nessun brano di nessun libro di nessuna epoca è così conosciuto. Il mondo ha colto la bellezza che contiene. Molto è stato scritto su questo Salmo, anche se i sei versetti che lo compongono sono brevi e semplici e di poche parole. Non è il linguaggio della filosofia, non è il linguaggio della teologia, non è un documento legale o scientifico, ma è semplice e sublime. Prima di avvicinarci alla considerazione del testo, ci sono alcune cose di questo salmo che vorrei considerare con voi. Per prima cosa, si è tutti d'accordo sul fatto che Davide sia l'autore di questo salmo. Ma la domanda è: lo scrisse quando era un giovane pastore o quando era un maturo re? Frank Morgan, studioso della Bibbia, ha chiamato questo salmo il canto del vecchio pastore. Mi piace questa definizione perché Davide, il re, non dimenticò mai Davide, il pastorello. Nel Salmo 23 non troviamo la spensieratezza di un giovincello, ma la maturità dovuta all'esperienza pratica. Davide, avvicinandosi al termine della sua esistenza, guardò indietro alla sua vita, e penso sia stato a questo punto che ha scritto questo Salmo. Il vecchio re, sul trono, si ricordò del pastorello. La vita aveva colpito, schiaffeggiato, sprezzato quest'uomo. Davide era stato un soldato indurito, un veterano che conosceva la vittoria, le privazioni, le difficoltà, conosceva il canto ma anche la tristezza, ed è stato provato in ogni cosa. Quindi nel Salmo 23 non abbiamo le teorie dell'immaturità, ma il frutto, il giudizio maturato in una vita. Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Notate, è il mio pastore, nulla mi manca, mi fa riposare, mi guida. L'enfasi in questo salmo è messa sul fatto che nulla si interpone tra l'anima dell'uomo e Dio. Il Signore è il mio pastore. Il primo versetto è una dichiarazione, è una deduzione. Una cosa è poter dire: il Signore è un pastore, E questo molte persone lo dicono e suona molto bene, ma puoi tu rendere la cosa personale e dire «Il Signore è il mio pastore»? Per l'autorità che deriva dalla sua opera di redenzione, per la sua morte, per la sua resurrezione, tu che mi ascolti puoi mettere realmente la tua fiducia in Lui e chiamarlo tuo pastore. È anche facile dire «Il Signore sarà il mio pastore», ma Davide non ha detto nemmeno questo. Ha detto «Il Signore è il mio pastore». Questa poi è la sua dichiarazione «Nulla mi manca». Notate che Davide non dice «Non mi è mai mancato», ma «Nulla mi manca». Di che cosa ho quindi bisogno? Ho bisogno di sicurezza, perché spesso sono come una pecora, piena di paura e di insicurezza. Così il mio pastore mi rassicura e provvede che non mi manchi protezione. Lui mi protegge. Quando una piccola pecora dice «Nulla mi manca» e io non perirò, è perché ho un pastore meraviglioso. Nulla mi manca. Con questa certezza posso guardare fiducioso al futuro, perché sono figlio di Dio. Infatti, la sicurezza del credente è fondata sul pastore. La certezza del credente si fonda sulla sua dichiarazione. Le pecore non hanno bisogno solo di sicurezza, ma anche di completa soddisfazione. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Questa è la completa soddisfazione. Chi è pastore o conosce le pecore dice che una pecora affamata non si sdraia mai. Quando le pecore riposano in verdi pascoli, significa che hanno la pancia piena. Cristo è pienamente sufficiente. Egli ci dice in Giovanni 6, versetto 35, «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Mi guida lungo le acque calme». Le pecore hanno paura delle acque turbolente e non amano le acque stagnanti. Tutto questo si applica agli esseri umani. Abbiamo bisogno di riposo, non tanto un riposo fisico o mentale, ma riposo dell'anima. Ricordiamo ciò che Davide dice nel Salmo 55, al versetto 6. «O avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo». Lui voleva allontanarsi da tutto quanto, ma scoprì che allontanarsi da tutto non poteva risolvere i suoi problemi. Ha dovuto imparare a mettere la sua fiducia nel Signore, riposare in Lui e aspettare pazientemente. Il Signore Gesù disse queste meravigliose parole nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Solamente Lui ti può dare quello che tu hai veramente bisogno. Ma ora continuiamo nella lettura dei versetti successivi. Passiamo al versetto 3 e al 4 dal Salmo 23. «Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Egli mi ristora l'anima». Davide sapeva che cosa volesse dire questo. Egli aveva peccato. Lui era la piccola pecora smarrita che si era allontanata dal gregge, e il suo pastore la ristorò. «Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome». Lui, il Signore, conduce, ma noi dobbiamo seguire. Un giorno il Signore Gesù disse ai capi religiosi che erano suoi nemici, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 25 al 27. «Ve l'ho detto, e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono». Le pecore seguono solo il loro pastore, perché lo conoscono, e da questo si può riconoscere a chi appartengono le pecore. Ai tempi di Gesù, il pastore non spingeva le pecore, le guidava camminando davanti a loro. Egli stava con le sue pecore giorno dopo giorno, ed esse lo conoscevano, lo seguivano. Anche oggi il nostro pastore ci guida con amore lungo i sentieri di giustizia e sta a noi seguirlo, confidando in lui come faceva Davide, che poteva dire: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male». In queste parole c'è il coraggio, il conforto del Signore. La morte è il supremo test della vita, perché noi esseri umani viviamo all'ombra di essa. Quando una persona nasce, comincia a camminare lungo un grande tunnel che è la valle dell'ombra della morte. Noi ci siamo dentro costantemente. Alcuni dicono che il tempo in cui la vita inizia si comincia già a morire. Ma se ho fede in Cristo Gesù per tutto il tempo in cui camminerò in questa valle della mia vita, io non avrò paura di alcun male, perché il Signore è con me, in ogni momento. Questa è la consolazione che Lui ci dà. E se uno dei nostri cari muore, ed è un figlio di Dio, questo è il nostro conforto. Sapere che Egli è col Signore, e che un giorno saremo con Lui, e lo rivedremo. Davide prosegue dicendo, «Non temerei alcun male, perché tu sei con me». Noi possiamo sapere che il nostro buon pastore è con noi in ogni momento, anche al momento della morte. Ed io desidero ardentemente che Egli sia con me quando sarà il mio momento di morire. E a questo proposito, nel Salmo 116, versetto 15, troviamo scritto «È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli». Analizzando ancora passo per passo, vediamo che Davide scriveva «Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza». Il bastone era per la difesa delle pecore e la verga per la loro direzione. Il Signore ci riprende gentilmente e ci rimprovera severamente. Egli ha un bastone per difenderci e una verga per dirigerci. La verga serve per le pecorelle che tendono a smarrirsi. Questo mi conforta. C'è sempre quella verga che ci riporta nel gregge. Tutti ne abbiamo bisogno. Ora leggeremo gli ultimi due versetti di questo salmo che ci dicono. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questi due versetti riflettono la gioia e la speranza del cuore del pastore che opera per le sue pecore. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. In queste parole abbiamo felicità, pienezza. E tutto questo condito con gioia. Che cos'è questa tavola ai nostri giorni? Al tempo in cui fu scritto questo salmo, essa parlava delle promesse di Dio al popolo di Israele, riguardava le promesse materiali, mentre a noi oggi Lui promette soprattutto benedizioni spirituali. Cospargi di olio il mio capo. L'olio ci parla dello Spirito Santo e più che mai abbiamo bisogno di quell'unzione oggi perché non possiamo affrontare la vita da soli. La mia coppa trabocca. Questo è simbolo di gioia. Anche oggi abbiamo bisogno di sprizzare gioia. Il Signore dice in Giovanni 10, al versetto 10, «Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Il Signore vuole che la nostra gioia sia completa. Una bambina pregava dicendo, «Signore, riempi la mia coppa. Non posso contenere molto, ma posso traboccare parecchio». Questo mondo ha bisogno di cristiani che trabocchino di gioia. Questo ci porta al versetto finale di questo salmo. Il nostro pastore ci porta dai verdi pascoli e dalle acque calme fino alla casa del Padre e ci fa esclamare. «Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni». Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetti 2 e 3, il Signore ci dice «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo?» Sapete, noi non siamo pecore di razza e comunque non valiamo molto, ma nonostante tutto ciò abbiamo un meraviglioso pastore. Tu puoi dire in questo momento «Il Signore è il mio pastore?» Se puoi dire questo, se puoi affermare questa verità, tutte le meravigliose promesse di questo salmo sono tue. Se Lui è il pastore che ha dato la sua vita per le pecore, e se Lui è il tuo personale salvatore, questo salmo è per te, e tu sei nella gioia, come me. Consideriamo ora il Salmo 24, che ha come tema Cristo visto come sommo pastore. Infatti questo è il Salmo della Corona, e parla della venuta del pastore capo. Si pensa che sia stato composto e cantato da Davide mentre si trasportava l'arca da Kiriat Jearim al monte Sion, fatto riportato in Prima Cronache al capitolo 13 nei primi 8 versetti. Questo salmo si divide in due sezioni. La prima che riguarda un po' i compagni del re che entrano nel regno, i primi 6 versetti. La seconda sezione tratta della venuta del re per stabilire il suo regno, versetti dal 7 al 10. Ritengo che sia stato meraviglioso ascoltare questo salmo suonato e cantato ai giorni di Davide. Vediamo quindi subito la prima parte riguardante i compagni del re che entrano nel regno. Leggendo i primi due versetti, vi ricordo dal Salmo 24. Salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Al Signore appartiene la terra. Davide parla di nuovo di Lui come creatore. Questa terra gli appartiene interamente. Il nostro pensiero va alle molte persone che oggi vogliono governare questa terra da padroni, ma essa appartiene solamente a Dio. Davide prosegue dicendo, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Al terzo giorno della creazione Dio disse, come è scritto in Genesi, al primo capitolo, nei versetti 9 e 10, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Quando Dio riunì le acque, quindi, la terra apparve. Era la vita che usciva dalla morte. Questo ci parla di resurrezione. Ma proseguiamo con il versetto terzo che ci pone una domanda diretta. Leggiamolo. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Abbiamo letto chi potrà stare nel suo luogo santo. La risposta la troviamo nel prossimo versetto che vado a leggervi. L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. I soli che possono ascendere al monte del Signore sono coloro che hanno mani innocenti e cuore puro. E coloro che non pensano cose vane e non giurano con il proposito di ingannare. Penso che questo lascerà fuori un bel po' di persone dal cielo. Pensa, potrebbe lasciare fuori anche te e me. Ma io, per grazia di Dio, so che ci sarò, perché ci sarò in Cristo. Lui mi presenterà davanti al trono della grazia per il suo stato attuale di sacerdote che intercede per me, perché un giorno ho messo la mia fiducia in Lui come Salvatore. Se lo farai anche tu. Ci sarai certamente. Leggo dal Salmo 24, ancora i versetti 5 e 6. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Ora, immaginiamoci questa processione mentre entra a Gerusalemme, cantando questo inno di gloria. I versetti dal 7 al 10 dicono «O porte, alzate i vostri frontoni». E voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È il Signore degli eserciti. Egli è il Re di Gloria. Penso che questo passaggio illustri due eventi. Prima di tutto, questa è un'immagine di quando il Signore ritornò in cielo il giorno dell'ascensione, ed è anche un'immagine del suo ritorno un giorno sulla terra, come affermarono gli angeli agli apostoli il giorno che salì al cielo. Leggiamo infatti queste parole in Atti, al capitolo 1, versetto 11. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà alla medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Sappiate che, come si sono realizzate tutte le scritture riguardanti il Signore Gesù, così si realizzeranno anche quelle relative al suo ritorno. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re che deve entrare con gloria? Il mondo non lo sa, ma questo Salmo ci dà una risposta. Il Re di Gloria è il Signore degli eserciti, è il Re di Gloria. Egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori, Lui è il Re di Gloria. Allora alle porte viene detto di aprirsi così che il Re di Gloria possa entrare in modo trionfale. Lui non è ancora entrato oggi perché il mondo lo ha rifiutato, ma un giorno vi entrerà con magnificenza. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato anche questa settimana. E ci salutiamo qua in questa serata di venerdì. Intanto vi auguro un buon riposo, un buon weekend e mi raccomando, ci sentiamo lunedì, nell'iniziare la prossima settimana, ovviamente insieme.